Buonasera, buonasera a tutti. Qui vi parla Alessandro Zullo e vi dà il bentornati al capitolo numero 65 di The Next Chapter. Un capitolo che esce una settimana dopo rispetto a quando sarebbe dovuto uscire, per questo incidentalmente ci scusiamo, ma che anche a distanza di una settimana avremmo graditamente fatto a meno di registrare. Perché potete capirlo dal titolo della puntata, oggi proviamo a dare un po' di voce alle emozioni, alle sensazioni conseguenti alla morte di Kobe e Gianna Bryant, insieme a quella di altre 7 persone occorsa domenica scorsa, sì. Passo a salutare la redazione che è presente stasera, quindi saluto Leonardo Flori.
Ciao, ciao a
Ciao
tutti e
Leo.
bentornati.
E saluto, lasciandogli peraltro anche la parola, Jacopo Gramegna, che questa sera vi guiderà nel corso di una puntata un po' particolare. Ecco, ciao Gigi.
Ciao Alessandro, ciao Leo, ciao a tutti. È davvero tutt'altro che semplice prendere la parola in questa occasione e introdurre un discorso di questo genere. Diciamo, chi mi conosce sa che sono stati dei giorni in cui sono stato anche parecchio taciturno per i miei standard, perché l'evento di ormai 8 giorni fa è stato piuttosto rilevante nella vita non solo mia o degli altri membri della redazione, ma di chiunque abbia vissuto la pallacanestro negli ultimi 4 lustri, negli ultimi 20 anni, di chiunque abbia avuto modo di approcciarsi con questo sport anche da prospettive diverse. E proprio assecondando questo genere di prospettive abbiamo deciso di strutturare la puntata in ricordo di Kobe, proprio dando un po' di luce a ciascuna delle sfumature, a ciascuna delle sfaccettature che Kobe Bryant poteva esprimere come giocatore, dal punto di vista di tante persone diverse, tante persone della community italiana NBA, anche esterne alla community stessa, semplici appassionati che diciamo, col tempo si sono anche un po' allontanati dallo sport, che comunque lo vivono dall'interno lo sport, ma non necessariamente il basket. Avevamo necessità di avere un approccio di questo tipo, perché appunto il personaggio è così gigantesco, così rilevante, l'evento è così tragico che le nostre parole probabilmente non sarebbero bastate. E quindi per farlo abbiamo di fatto ripercorso l'intera vita di Kobe Bryant, l'intera carriera di Kobe Bryant, involontariamente peraltro, perché noi abbiamo chiesto dei contributi e quello che ne è venuto fuori è stato straordinario, perché abbiamo potuto ricostruire veramente la carriera di Bryant dall'inizio alla fine con l'aiuto di tanti nostri amici, tanti nostri ascoltatori, tanti nostri colleghi, diciamo così. E quindi vorremmo partire dal primo ricordo di Kobe Bryant, quello di un Kobe pre-professionista, prima che diventasse professionista, prima che diventasse Kobe Bryant, un Kobe all'high school. Il primo ricordo che abbiamo in mente, sicuramente, che vogliamo proporvi, è quello di Miki Pettene, che è stato anche il nostro ospite qualche tempo fa a Next Chapter. Sentite cosa ci dice di Kobe Bryant.
Paradossalmente il ricordo più bello e personale che ho di Kobe Bryant è molto recente, quindi ben distante dal basket giocato e dai titoli vinti con i Lakers. E risale al giugno scorso quando ho visitato la Lower Merion High School per conoscere Greg Downer, l'amato coach del liceo di Kobe Bryant e riconosciuto dallo stesso Kobe come uno dei due allenatori nella sua carriera che hanno fatto la differenza per lui, ovvero lui e Phil Jackson. E grazie alla conversazione che ho avuto con lui ho capito quanto di forza sia stata impiantata la cultura vincente alla Lower Merion High School, grazie al talento stratosferico di Kobe, ma soprattutto grazie all'etica lavorativa incomparabile, che è servita da esempio non solo durante i 4 anni di Kobe, che hanno portato a un titolo statale clamoroso, ma soprattutto a tutti gli anni successivi, quando Kobe è andato in NBA. Ovvero una cultura che è rimasta ed è fiorita grazie all'esempio di Kobe, sia dentro che fuori dal campo, in un liceo che adesso è preso da esempio sia per la cultura vincente, sia per il successo sui banchi di scuola.
Leo, Ale, appunto, l'immagine da cui vogliamo partire è proprio quella di un Kobe che resta, un Kobe che ha un impatto già da giovanissimo e poi porta avanti la propria eredità.
Sì, a parte la bravura sempre di Michele nell'esporre praticamente qualsiasi cosa che riguardi la palla a canestro, quello che abbiamo già visto qua in puntata quando ci ha parlato del suo libro Basketball Journey. Sì, il personaggio Kobe Bryant, per come lo abbiamo conosciuto anche in una sfera più lontana come quella della high school, possiamo tranquillamente immaginarcelo come un personaggio già dominante non, ovviamente non solo a livello cestistico ma come personalità.
Sì, io non saprei fondamentalmente che altro aggiungere alla narrazione abbastanza esaustiva e sufficiente, direi, di Miki. Quindi, appunto, mi sembra che abbia detto abbastanza bene lui tutto ciò che c'era da dire e che poi è tutto ciò che forse fondamentalmente ci aspetteremmo di sentire pensando a Kobe anche pensandolo come un liceale, ecco.
Un aspetto che poi tra l'altro viene quasi sottovalutato quando succedono cose di questo genere è che ci sono persone che di fatto interi momenti della sua carriera non l'hanno potuti vivere, li hanno vissuti con la luce riflessa, con il passare del tempo e quindi con l'idea sedimentata che si aveva di certi momenti, possiamo dirlo del suo periodo all'high school, del suo primo anno in NBA, dei primissimi titoli vinti, quasi non eravamo di certo in grado di seguire l'NBA. Fortunatamente però un altro nostro amico Teo Yusufian, che è il gestore della pagina cinefx.it, il sito, voce del suo podcast, che è anche il podcast più ascoltato in Italia, il tema cinematografico, ci ha voluto mandare il suo ricordo di Kobe Bryant. Lui ha giocato a basket e è stato fan dei Lakers proprio nel momento in cui Bryant si affacciava all'NBA. Lo era già da prima, ma Bryant è stato di sicuro una figura fondamentale nel suo percorso di formazione nel basket. Quindi sentiamo qual è il primo ricordo di Teo del primo anno di Kobe, della prima estate dopo il primo anno in NBA di Kobe Bryant.
Allora, diciamo che per ragioni anagrafiche sono tifoso giallo-viola dall'87, dai tempi di James Worthy, Magic e Kareem Abdul-Jabbar. Ho iniziato a giocare a pallacanestro da ragazzino grazie a loro e ho smesso esattamente nell'anno in cui a Los Angeles sono arrivati Shaq e Kobe. Io mi innamorai immediatamente di Kobe Bryant per il talento, per il carattere e per il fatto che era nella mia squadra preferita, aveva scelto il numero 8, che da sempre è il mio numero preferito. La cosa figa è che nell'estate 97 il caro Kobe si presentò a Milano per l'Adidas Streetball Challenge sotto il Castello Sforzesco e non avete idea di che meraviglia fu stargli lì vicino, vederlo giocare a un metro di distanza, sentirlo scherzare in italiano con gli altri e avere la possibilità di giocarci assieme. Ho fatto la coda, ma poche persone prima di me mancavano e hanno chiuso la possibilità di farlo. E ancora ci ripenso, però ho nel cuore quel ricordo di più di 20 anni fa, di vederlo lì che sgambettava quando aveva 20 anni. Il fatto che avesse un anno in meno di me, quasi esattamente, me l'ha sempre fatto sentire molto vicino e difficilmente mi dimenticherò di un giocatore, di un atleta e di un uomo di quel tipo e l'esempio che ci ha dato sotto tantissimi punti di vista.
Beh, Teo gestisce una pagina cinematografica e infatti il cinema ritornerà all'interno di questa narrazione, come ovvio che sia. Però un aspetto che non abbiamo sottolineato all'inizio della puntata: noi volevamo fare una puntata con 8 o 24 ricordi di Bryant, poi ci è venuta fuori una puntata appunto intermedia a livello di numeri, ma più sfaccettata a livello di contributi. Ma voi ci pensate cosa può essere stato condividere con Bryant, diciamo, il campo, come è successo ad altri ragazzi che in altre occasioni? Cosa ci pensate, a cosa poteva essere Bryant dopo il suo anno da rookie? Cioè, aveva già quell'impatto così forte, eppure guardando le statistiche non sembrava assolutamente.
Sì, molto bello, peraltro.
Beh, alla fine.
Vai,
Sì,
Valeo.
molto bello il contributo di Teo e niente, anche il fatto proprio che fosse solo al termine della sua prima stagione e che ancora non, tecnicamente non avesse ancora avuto modo di impressionare in modo così eccessivo, fa capire quale fosse stato comunque l'impatto a qualsiasi livello, a livello mediatico, la vittoria nella gara delle schiacciate di Bryant, che già a 20 anni radunava appassionati in un continente che non era quello dove giocava, in un paese come l'Italia, a cui era particolarmente legato. Però tutto questo rende l'idea del personaggio Kobe Bryant, della magnitudo.
Assolutamente, e tra l'altro la cosa ancora più strabiliante, secondo me, diciamo, di questo suo rapporto con l'Italia, che sicuramente è ritornato e sicuramente ritornerà anche all'interno dei nostri ricordi, è che cioè, è quasi lui che è stato in grado di andare a ricostruire quel genere di rapporto negli anni. Abbiamo visto delle sue foto di lui più che adulto, farsi le foto nei luoghi, nelle frazioni in cui abitava, nei luoghi che conosceva da bambino. È un rapporto magnetico straordinario che, peraltro, questo tipo di affezione così pura, quasi cozza con l'idea del Bryant, sempre aggressivo, potente, dispotico che abbiamo noi. Ed è una cosa che ci aiuta a cogliere anche delle vibrazioni diverse del personaggio. E delle vibrazioni che abbiamo colto noi, e per fortuna le ha colte anche un altro nostro ospite, un altro nostro amico, che è Davide Fumagalli di Eurosport, che ha proprio colto questo tipo di, non solo contraddizione, ma di contrasto e di dualismo interno di Bryant, e lo ha fatto entrando nello specifico, perché lui ha ricordato sia questo dualismo che i dualismi della vita di Bryant, ovvero sia i contrasti con un altro giocatore, uno su tutti, vediamo chi è.
Il mio ricordo di Kobe è certamente il contrasto che c'è sempre stato dall'inizio alla fine della sua carriera tra l'espressione di concentrazione, di fame, di voglia di vincere, di superare l'avversario che ha sempre avuto in campo e il sorriso che invece ha sempre avuto fuori. Un'espressione di gioia, di felicità che lo ha contraddistinto. Ogni volta che era fuori dal campo, ogni volta che era con le figlie a vedere le partite dei Lakers e di altre squadre. E quindi questi due volti, il Black Mamba in campo è invece un uomo e un papà affettuoso fuori, secondo me la cosa più bella che mi porterò. Poi ovviamente ci sono i ricordi del campo dall'inizio. Il voler raggiungere Michael Jordan, il volerlo sfidare in ogni occasione che c'è stata. Non mi dimenticherò mai gli All-Star Game, prima quello del 98 e poi quello del 2003, in cui addirittura lo va a stoppare. E poi appunto quella voglia di segnare, di fare canestro, di far vincere la propria squadra, che ha avuto fino in fondo, fino all'ultima volta, nella partita contro gli Utah Jazz da 60 punti che ho anche appunto rivisto l'altra sera, quindi questo è il mio ricordo di Bryant ed è un ricordo che non andrà mai via, perché l'ho visto dall'inizio alla fine, è il mio Michael Jordan, me lo sono goduto tutto e credo di poter dire di non essere stato più fortunato.
Beh, è stato l'equivalente di Michael Jordan per la nostra generazione. Bryant sicuramente è stato l'anello di congiunzione tra la generazione di Jordan e probabilmente quella di, insieme a Duncan, insieme ad altri grandi, è quella di LeBron James. Quindi voi avete, diciamo, una delle cose che andrete ad esprimere quando alla fine o meglio, a un certo punto del vostro percorso di spettatore NBA andrete ad esprimere: io ho potuto vedere pienamente tutto lo splendore di Kobe Bryant. Io sicuramente sì, questo è un aspetto che sottolineerei 1.000 volte.
Sì, no, più che altro il fatto, questa considerazione che hai fatto tu e che si aggancia al bel ricordo di Davide, mi porta piuttosto automaticamente anche a collegarmi a quello che è il mio intervento, quello che è il mio ricordo di Kobe Bryant, che è una cosa assolutamente personalissima, che riguarda più la mia sfera privata che in cui è entrato Kobe Bryant, perché il mio primo ricordo di Kobe Bryant risale al... in realtà non so neanche dire l'anno con precisione, perché non è legato a una cosa che lui ha fatto, ma semplicemente camminavo per strada con mio padre, ero piccolo, avrò avuto 10 anni, forse anche 9, e non ero un appassionato di NBA, non stavo seguendo ancora l'NBA, ma essendo cresciuto a Siena ero un appassionato di basket per la Menzana, per la squadra della città che stava cominciando a dominare in quegli anni. Come me, mio padre era un appassionato di basket, ma non di NBA, semplicemente di basket italiano ed europeo, della Menzana. E stavo sfogliando, come può sfogliare un ragazzino di 10 anni, la Gazzetta dello Sport, vedo qualcosa sull'NBA, sul basket americano, mi sale la curiosità e chiedo a mio padre, che consideravo portatore di verità assoluta, anche se non lo era perché non ha mai capito una mazza di NBA, gli chiedo: senti, ma io so che gli americani sono i più forti, ma chi è il più forte giocatore di basket del mondo? E mio padre, che non penso ancora oggi abbia mai visto una partita NBA, in una frazione di secondo mi risponde: Kobe Bryant. E comincio a chiedergli: ma perché? E lui, motivando poco perché non aveva motivazioni tecniche, mi dice: è Kobe Bryant perché è Kobe Bryant. Semplicemente la domanda a chi è il giocatore di basket più forte al mondo oggi, e parliamo del 2005-2006, poteva avere soltanto una risposta. E la cosa poi mi si è ripresentata qualche anno dopo, perché, e questa cosa non l'avevo mai detta a The Next Chapter, però potrebbe essere il momento di dirla, io per i miei primissimi anni da appassionato NBA ho simpatizzato fortemente Orlando Magic, perché ero innamorato del prime Dwight Howard, e Kobe mi ha dato il primo schiaffo in faccia, il primo schiaffo morale, quando nel 2010 ci sono state le finali tra Lakers e appunto Orlando Magic. Io, tutto speranzoso di aver scelto una squadra che in pochissimo tempo era arrivata alle finals con il mio giocatore preferito dell'epoca, vidi invece quegli Orlando Magic venire presi letteralmente a schiaffi dai Lakers di Bryant, che andavano a vincere il titolo.
Beh, insomma, hai dato un'idea importante, perché quelle sono state, penso, delle finals che per la nostra generazione, cioè stiamo parlando di ragazzi nati a metà degli anni 90, sono state proprio la seconda epifania di Kobe Bryant, però la prima vera, perché il primo titolo di MVP delle finals, primo titolo vinto da unica stella assoluta, il primo titolo dei Lakers che potevamo vedere dall'inizio alla fine, sia nello svolgimento della stagione regolare che nello svolgimento delle finali. Quindi io penso sia stato veramente un momento in cui abbiamo detto: qua potremmo assistere a una serie di eventi che adesso definiscono l'NBA per come verrà ricordata, e non ci siamo andati tanto lontani.
Devo tra l'altro correggermi, perché credo di aver detto 2010, in realtà.
Sì, sì, era chiaro che fosse il 2009.
Era il 2009.
E proprio a riguardo di quell'estate del 2009 abbiamo un ricordo di un'altra penna di Ultimo Uomo, che appunto aveva avuto voglia di ricordare un altro aspetto di Bryant, quello che andava oltre la vittoria, un perfezionismo che andava oltre anche i traguardi più evidenti, e ovvero sia abbiamo Dario Costa che ci parla del perfezionismo di Bryant post titolo del 2009, quindi si incastra perfettamente con il tuo ricordo.
Nel giugno del 2009 Kobe vince il suo primo titolo davvero protagonista, senza Shaq, è MVP delle finali con gli Orlando Magic ed è davvero l'uomo, per la prima volta, l'uomo simbolo dei Lakers. E cosa fa subito dopo aver segnato 30 punti nella decisiva gara 5? Chiama un altro ex campione NBA, Hakeem Olajuwon, e gli dice: Hakeem, che cosa hai da fare nelle prossime settimane? Perché? Perché voglio venire ad allenarmi con te, voglio migliorare il mio gioco in post. E Hakeem gli risponde: ma Kobe, io sono un perfezionista, per carità, ma tu hai già un eccellente gioco in post. Kobe rimane in silenzio per qualche secondo e poi gli dice: Hakeem, non hai capito, io voglio il tuo gioco in post.
Beh, questo ricordo penso si ricolleghi perfettamente sia al ricordo di Leonardo per ragioni temporali che a quello di Davide, perché il gioco in posta era una caratteristica fondamentale di Jordan, questo mito che lui voleva emulare, era la chiave di volta del triple post offense, del triangolo di Phil Jackson, che l'aveva fortemente rivoluto per vincere il titolo, ed era anche un aspetto del suo gioco che avrebbe dovuto esplorare un po' meno, essendo fondamentalmente un esterno e quindi dovendo attaccare sempre a fronte a canestro. E invece dice tantissimo di che tipo di atleta tecnicamente sia stato e di che tipo di questa davvero mentalità, non la Mamba mentality di prendere la palla nel finale e dover necessariamente decidere, cioè la voglia di andare in profondità.
Esatto, sì, sono molto d'accordo con te, penso che un episodio del genere, che peraltro non conoscevo, è molto interessante, e renda in maniera, secondo me, più meritevole, esatto, quello che era il personaggio di Kobe su un campo da basket, la sua dedizione, la ricerca della perfezione e del punto poi ulteriore da perseguire. È un comportamento che peraltro anche qui, non conoscendo l'episodio, non mi stupisce affatto, conoscendo il Kobe giocatore.
Beh, Ale, a questo punto non resta che raccontarci il tuo episodio, visto che dopo le finals del 2009 i Lakers erano nuovamente favoriti per vincere il titolo ed sì. dovevano incontrare sulla loro strada una franchigia rampante che mi sa che diciamo sì. ha rubato il tuo cuore.
Sì, la premessa che voi conoscete perché ve l'ho scritto sul gruppo domenica è che la notizia della scomparsa di Kobe è arrivata alla vigilia del mio ultimo esame della magistrale, ce l'avrei avuto il giorno dopo. Ero contento, in un certo senso malinconico, anche un po' impaurito, perché comunque l'esame era difficile, quindi ero chiuso in camera e in preda all'ultimo ripasso. E va da sé che appena è arrivata la notizia non sono più riuscito a studiare mezza parola. E ricordo nitidamente, ma penso come molti di voi, di aver trascorso i successivi, penso, 45 minuti a scrollare la timeline di Twitter, a fare il refresh in cerca di non so bene cosa in realtà, forse solo per somatizzare, condividere anche solo telematicamente un po' il rifiuto, la tristezza, ecco. Ricordo però che a quella fase di tristezza si è subito affiancata una riflessione un po' malinconica, in cui ho iniziato a chiedermi se, eventualmente, in che misura, non so se ve la siete posti anche voi, la mia vita sarebbe stata diversa se Kobe Bryant non avesse mai mosso piede su questa terra, no? Perché è probabilmente esagerato dire che ho iniziato a seguire l'NBA per Kobe Bryant, ma non è appunto nemmeno del tutto errato, perché, e qui vengo al mio ricordo appunto, la prima volta che sono entrato in contatto con Kobe Bryant è anche la prima volta che sono entrato in contatto con l'NBA, era aprile del 2010, io ero un pischello, facevo la quinta ginnasio credo, o la prima liceo, e tornavo a casa da scuola dopo per fare pranzo, e quello era il periodo in cui forse Sport Italia dava le repliche delle partite NBA. Io fino a quel momento Kobe Bryant l'avevo sentito nominare, era tipo un'entità mitologica, quello di cui tutti avevano la maglietta e camminavano per strada, gli zarretti, e cosa che peraltro succede anche oggi. E ricordo appunto di essere finito un giorno su questa partita, in cui appunto da una parte c'erano i favoriti per il titolo, c'era questo Kobe Bryant, Pau Gasol, poi chi c'era, Metta World Peace, erano dei Lakers particolarmente forti, e dall'altra parte c'era sta franchigia, come dici tu, rampante, che a detta dei commentatori si sarebbe dovuta conquistare la Lega negli anni a seguire, che erano appunto gli Oklahoma City Thunder. No, non ricordo se fosse gara 2 o gara 6, ma ricordo nitidamente che fosse una di queste due partite, perché fu una partita che i Thunder persero, che persero punto a punto e persero per una prestazione mostruosa di Kobe. E ricordo che a guardare la partita e a capire poco le regole, ecco, cioè seguivo quel che potevo seguire, mi faceva quasi arrabbiare, no? quanto fosse forte. E io che già all'epoca ero uno che non riusciva a sostenere la squadra più forte, la squadra favorita, decisi di tifare gli altri, no? Anche perché poi ce n'era un altro nei Thunder che mi rubò il cuore, che era Kevin Durant, e quindi decisi di iniziare a tifare i Thunder da quei playoff, Thunder che poi vennero eliminati, e di quei playoff seguì poi forse altre due partite, non ricordo, forse una o due partite della serie contro i Suns. Però dall'anno successivo ricordo che per seguire un po' i Thunder, per un po' nella ricerca di questa rivincita, ecco, iniziai, nella misura in cui mi era dato farlo in quanto studente di liceo, che tutte le mattine alle 7:15 doveva alzarsi per andare a scuola, cominciai a seguire l'NBA, ecco, sono 10 anni fa, quindi questo è il mio primo ricordo di Kobe, che quindi è indirettamente uno dei motivi per cui ho iniziato a seguire l'NBA, che è comunque un turning point nella mia vita per una serie di motivi, anche perché non sarei qui, non vi avrei mai conosciuto, ed è anche il motivo, incidentalmente, per il quale tifo Oklahoma City Thunder.
Sì, io credo che in qualche modo la vita di ognuno di noi, la vita di ogni appassionato di NBA sarebbe stata diversa senza l'esistenza di Kobe Bryant, perché ci saremmo probabilmente comunque appassionati a questa lega, però probabilmente sarebbe stato diverso, magari non sarebbe stato nel momento in cui è stato, ma ci saremmo persi qualcosa perché sarebbe venuto dopo, e alla fine nessuno di noi penso che avrebbe avuto una figura del genere come faro, come stella polare dei suoi primi anni da appassionato NBA, perché possiamo anche parlare di come Bryant non sia stato il più grande giocatore di tutti i tempi, di come non sia stato neanche il secondo, ma di come abbia rappresentato letteralmente un faro per i primi anni della nostra generazione, sicuramente.
No, ma assolutamente. Io ricordo quando iniziai a seguire l'NBA e LeBron James era già LeBron James, perché LeBron James era già stato ampiamente scelto come prima scelta assoluta, cioè era già uno di quelli di cui si parlava in maniera quasi epica, cioè tutti ricordavano di James quando al draft era scontatissimo che Cleveland l'avrebbe chiamato con la 1, si faceva già molta letteratura sportiva James, ma io lo venni a conoscere molto tempo dopo Kobe Bryant. Infatti, se devo pronunciare il mio ricordo al riguardo, proprio è importante posizionare Kobe Bryant all'interno della mia conoscenza dell'NBA. Il primo titolo NBA di Kobe Bryant non è arrivato alla prima stagione NBA che ho visto, era già probabilmente la terza. Avevo già vissuto delle finals, avevo già visto perdere le finals del 2008 in maniera anche abbastanza cocente dopo avergli visto vincere il titolo di MVP dell'intera stagione. Io ho praticamente passato la prima parte della mia vita da tifoso a tifarli contro, cioè è evidente che io non avessi simpatia per i Lakers da ragazzino, per ovvi motivi, perché mi ero appassionato un'altra squadra, ma anche perché appunto era la squadra di tutti i Lakers e io dovevo fare sempre il passo al contrario, ero sempre quello che tifava contro John Cena quando seguiva il wrestling, e i Lakers rientravano perfettamente nella squadra di tutti, in questo tipo di concetto. E quando ho iniziato a seguire l'NBA, quindi Bryant era sicuramente il fenomeno di popolarità maggiore, ma si aveva anche l'idea che non potesse vincere da solo. Ancora una volta siamo rientrati in questo concetto quasi base, quasi standard, da cui passano quasi tutti i giocatori NBA, e io l'ho vissuto, lo ricordo chiaramente, quel tipo di alone che circolava anche nei programmi televisivi italiani e non solo. E ricordo però una data in particolare, il 17 giugno del 2010, gara 7 delle finals contro i Celtics. Io stavo poco bene, mi alzai prestissimo quella mattina, era estate, faceva caldissimo, e avevo da poco finito il primo anno di liceo, quindi quarto ginnasio. Era già stato battuto Alessandro nella serie contro OKC, insomma era praticamente arrivato il momento della redenzione, perché era la rivincita contro i Celtics, era gara 7, E io mi sono svegliato, cioè, la prima cosa che ho fatto è stata accendere la televisione, era molto presto, erano le 6 e qualcosa, e ho acceso la televisione e ho visto gli ultimi minuti della gara. C'erano i Celtics davanti e poi sappiamo tutti com'è finita. E l'idea che, venendo dal titolo dell'anno precedente, la seconda vittoria di fila desse quel senso di ineluttabilità all'idea di Bryant vincente per forza, comunque, dei Lakers che dovessero vincere, perché lui era troppo più forte, cioè andava oltre dei limiti oggettivi, oltre il fatto che i Lakers fossero molto meno squadra di quei Celtics, oltre i difetti strutturali difensivi, oltre tanti aspetti che venivano sottolineati continuamente di quella squadra. E questa era proprio un'impressione, dicevo, no, adesso vinceranno sempre, cioè io ebbi proprio quella sensazione di sconforto, quasi di frustrazione da ragazzino che appunto tifava contro. E in realtà poi è stato l'ultimo titolo dei Lakers, l'ultimo titolo di Bryant. Mi ricordo il meltdown dell'anno dopo contro Dallas, che sarebbe poi andato a vincere il titolo, e lì ebbi proprio l'idea, l'anno dopo con Dallas, che forse quello dell'anno prima era stato un momento storico, che in mezzo, diciamo, nel momento di dolore, di febbre, di sofferenza, invece avevo assistito a un momento storico, quel momento in cui quella foto che sta girando tantissimo sui social, in cui lui si salta sul tavolo come volersi tuffare tra i propri tifosi, è effettivamente un momento che sì, è impossibile dimenticare dal mio punto di vista. E poi un'altra cosa che mi resta di Bryant, e che rientra invece perfettamente comunque all'interno di questo tipo di narrazione, è: se io ho un approccio così ruvido, così odioso, così appunto improntato a voler andare in profondità su certi aspetti, per cui diventa anche pesante dover intraprendere certe conversazioni con chi come me o come anche voi, come tanti altri, ha un approccio così attento a certi dettagli, perché io penso che Bryant abbia avuto la forza di trasmettere questo tipo di approccio, di farlo arrivare a tanti amanti del basket e di dirci che c'era un modo migliore di approfondire, di studiare, che non necessariamente il basket è solo un gioco, che non necessariamente la passione deve essere limitata in un angolo, ma è anche possibile farla proprio far ruotare l'intera vita di qualcuno attorno alle passioni. E questa è una cosa che lui ha trasmesso, tra l'altro, con il lato meno solare del suo carattere, con il lato più burbero, con il lato più oscuro, che è quello che tanti gli rinfacciano. Ma è questa la vera mamma mentale, l'ho anticipato prima. Questo penso l'abbia trasmesso davvero, davvero a un'intera generazione di ragazzi che guardano il basket in un certo modo. E per fortuna non siamo i soli, come dimostrano i tanti ospiti che abbiamo avuto oggi e che continueremo ad avere.
Sì, mi sa sì, che hai detto poi... tutto, Gigi.
Sì.
Mi sa davvero sì. Che hai detto tutto tu. Ti direi andiamo avanti.
Andiamo avanti con un altro ricordo di un altro di noi, perché poi abbiamo detto l'ultimo titolo di Bryant è stato di fatto l'ultimo momento decisivo in positivo della carriera di Bryant. Ci sono stati degli infortuni da cui è tornato molto meglio di quanto ci si potesse aspettare. C'è stato poi il momento del suo ritiro, e c'è il nostro amico Michele Pelacci, che ha ricordato perfettamente proprio quella gara di ritiro di Bryant, la gara in cui ha lasciato come solo lui avrebbe potuto fare nella storia del gioco.
Ciao amiche, ciao amici di Big Data, la rubrica che un po' che non c'è più, so che vi manca già, manca anche a me, però insomma adesso un contributo su Kobe. Non lo so, so solo che il gruppo qua di studenti internazionali nell'università a San Rafael, dove mi trovo ora, andava a fare un giretto, prendeva l'autobus e in un'ora da qua sei a San Francisco, e stavamo per uscire, ma arriva sul telefono la notifica di Woj e io ho detto no, non me la sento di uscire, non ne avevo energie, le forze, è stato veramente... qualcosa di forte, di inaspettato, ovviamente. No, penso di non aggiungere niente a quello che è stato scritto, detto in questi giorni, che è stato tutto bellissimo e giustissimo. L'unica cosa che così vorrei condividere è il mio aneddoto che ho con Kobe, sono andato a vederlo varie volte in Italia quando faceva degli eventi, eccetera, eccetera, a Milano. Però la cosa che probabilmente mi lega di più è il fatto che il mio 18° compleanno l'ho passato a guardare lui, sostanzialmente, perché chiesi ai miei genitori, insomma, di non andare il giorno dopo a scuola, perché la notte avrebbe giocato la sua ultima partita in NBA, la sua ultima partita, e io volevo vederla dal vivo, live, alle 4 del mattino. E così feci, e come tanti di noi, penso, mi mise a urlare come un dannato quando il signor gli 60 punti, no? Rimonta contro Utah, pazzesca. È veramente un buco grande, secondo me aveva tantissimo da dare ancora. Tantissimissimo al mondo della pallacanestro, ma al mondo in generale. Quindi sì, ci mancherà.
Sì, vabbè, molto bello anche il ricordo del nostro uomo in trasferta. No, legato a quella partita, io poi ho un ricordo particolare, perché oltre che essere stata l'ultima volta che abbiamo visto Kobe su un parquet NBA, io mi ricordo di come io ho seguito la partita, cioè a casa di un amico, eravamo in tre alle 4 di notte, io la mattina dopo avevo un esame di statistica piuttosto importante, anche se era solo il primo di università, esame ovviamente bocciato malissimo. Però ero felice, ero contento, perché avevo assistito all'ultima grande prestazione di Kobe.
Sì, anch'io la vidi.
E quella era la cosa più importante.
Anch'io la vidi in diretta quella partita, e peraltro la vidi con dei sentimenti contrastanti, perché sì, ero evidentemente emozionato, triste per il fatto che fosse l'ultima partita di Kobe, ma durante la partita ricordo nitidamente il fatto che per i primi tre quarti fossi anche abbastanza incazzato, perché mi sembrava ultra evidente, più di quanto non fosse successo per tutto il corso della stagione, in cui era già successo parecchio, che i Jets stessero un po' regalando, no, la sfilata a Kobe. Ricordo difese praticamente inesistenti, no? Cioè penetrazioni che finivano senza che il difensore provasse neanche a fermarlo. Cioè, ricordo pensare tra me e me che anche a quella venerante età, comunque Kobe non avesse bisogno, no? di questo. Mentre poi ricordo invece di essere rimasto stupefatto, poi fondamentalmente, quando negli ultimi minuti diventò partita vera, perché poi quando i Lakers prima si avvicinarono e poi vinsero la partita, la difesa non fu più così blanda come era stata nel corso dei primi tre quarti, adesso vado a memoria, e ho nitida in testa quella tripla messa non ricordo quanto dalla fine, meno di due minuti, ecco. E, sì, un altro bel ricordo.
Sì, poi peraltro è una partita che ci dice anche molto di Kobe. Quella è una partita in cui Kobe litigò tantissimo con i ferri, presi 50 tiri in una partita per smettere 60 punti, che è un po' una fotografia di tanti lati diversi della sua personalità e del suo modo di giocare. Quindi sottolineiamo ancora una volta che noi non stiamo facendo una geografia, cosa che sarebbe anche giusta, non solo facilmente apprezzabile, ma proprio quello che ci attrae magneticamente di Kobe sono proprio queste contraddizioni, questi momenti di difficoltà e anche i momenti di ripresa straordinari che ha avuto nel corso della sua carriera, che diciamo hanno segnato la nostra generazione. Quello che invece abbiamo potuto vedere meno, perché appunto era un po' meno presente come personaggio nella nostra vita di appassionati NBA, che quindi ogni giorno hanno dei risultati, ogni giorno vanno a studiarsi anche le notizie attorno al campo, è quello che Kobe aveva in mente di fare dopo e non ha potuto fare del tutto fino in fondo. A tal riguardo invece c'è un ricordo molto interessante, molto stimolante, di Dario Vismara, che è caporedattore della sezione basket di Ultimo Uomo, ma lavora per Sky, una voce che conoscete benissimo, visto che ormai le sue telecronache sono diventate tante e tutte molto apprezzabili. E quindi sentite che cosa ci ha raccontato invece Dario.
In questi giorni mi è capitato spesso di ripensare all'unica volta in cui ho potuto interagire con Kobe Bryant in una conferenza stampa nell'estate del 2016, quando era venuto qua dopo il ritiro. E in quella conferenza stampa, quando gli era stato chiesto che cosa pensava per la sua vita futura, lui diceva: no, ma in realtà io ho già iniziato da tempo a programmare quello che volevo fare, voglio scrivere dei libri, voglio parlare per i ragazzi, voglio far incontrare il mondo dello sport a quello della magia, creare un nuovo modo per parlare di pallacanestro alle giovani generazioni, mi ricordo di essermi girato verso il mio compare e dirgli: questo è completamente matto. Cioè, veramente non potevo credere che veramente avesse in testa di fare quella cosa lì, dopo che per 20 anni comunque non ci aveva fatto nient'altro che una testa così a pensare della pallacanestro, l'ossessione per vincere, dover dominare il tuo avversario, mamba mentality e tutto il resto, e per la sua vita successiva si era immaginato di fare lo scrittore per ragazzi. Però era veramente una persona sorprendente che avevamo appena cominciato a conoscere sotto un'altra veste, non ultima quella di padre, ed è veramente una tragedia che non abbiamo potuto conoscerlo a fondo come lui stava iniziando ad aprirsi al mondo.
Sì, la cosa che più mi colpisce del ricordo dell'intervento di Dario, molto bello anche questo, è appunto la parte finale, che è una cosa che forse è quella a cui ho pensato di più in queste settimane, in questi 8 giorni, cioè la seconda vita di Kobe, la vita di Kobe dopo il ritiro. E leggevo anche stamattina, come ha scritto Brian Phillips in un pezzo su Kobe per The Ringer, di come Kobe sia probabilmente stato il primo atleta di questa portata che abbiamo visto ritirarsi e ricevere una nuova energia vitale dopo il ritiro, trovare tante cose a cui dedicarsi, dagli speciali di ESPN Details curati da lui, in cui analizzava le partite o i giocatori, alla passione per le figlie, soprattutto per Gianna, con cui condivideva la passione per il basket. Probabilmente la cosa che più dispiace è questa, perché abbiamo potuto goderci dall'inizio alla fine il Kobe giocatore, eravamo solo all'inizio del Kobe opinionista, del Kobe padre, del Kobe ambasciatore del gioco.
Sì, è un ruolo in cui peraltro trovo, e per questo trovo davvero interessante l'intervento di Dario, si fosse calato in maniera, almeno a mio modesto modo di vedere, inaspettatamente buona, ecco, cioè pensavo avrebbe fatto molta più difficoltà, ecco, tra virgolette, a passare da quella dimensione agonistica, totalizzante, no? Che era stata la pallacanestro giocata per Kobe per 20 anni, a trovare fondamentalmente qualcos'altro da fare. Invece trovo che si stesse davvero adeguando a questa nuova realtà in maniera inaspettatamente sorprendente, buona, ecco. Quindi è vero, è davvero un peccato, perché secondo me ci avrebbe fatto vedere molto.
Assolutamente. Dicevo, lei ha usato una parola molto interessante, secondo me, ovvero sia ambasciatore, e lo è stato in più occasioni, e per fortuna abbiamo avuto modo di conoscere qualcuno che ha avuto modo anche di scoprire questa nuova veste di ambasciatore. Ma prima di vedere come è stato ambasciatore della pallacanestro a 360 gradi, perché lui è un giocatore paradossalmente di formazione FIBA, cresciuto in Italia, e di sviluppo NBA, paradossalmente, quindi è uno specimen quasi unico. Una cosa interessante però è anche vedere come effettivamente Kobe abbia fatto Kobe anche fuori dal basket, e ovviamente non si poteva che arrivare all'Oscar vinto con DR Basketball, che era, diciamo, e gli è stato consegnato ed è diventato proprio automatico che lui potesse assolutamente ambire a vincere l'Oscar nel momento stesso in cui è venuto fuori DR Basketball. E quindi ascoltiamo il ricordo di Francesco Mecucci, che è un nostro collega di NBA Religion, che scrive anche per Basket Inside, diciamo un giornalista to court anche nel locale, quindi cura anche degli aspetti diversi, delle prospettive diverse, e la sua prospettiva è davvero molto interessante riguardo il Kobe Bryant, attore doppiatore e vincitore di Oscar.
L'immagine che mi piace ricordare di Kobe Bryant è lui con in mano la statuetta del premio Oscar vinta con il cortometraggio The Basketball. 5 titoli NBA e un premio Oscar. Cosa c'è di più unico? Nessuno come lui. Questo perché Kobe era molto più di un giocatore di basket. Aveva intelligenza, energia, carattere, carisma per riuscire in ogni campo. E lo stava facendo, si stava lanciando come imprenditore, come storyteller, e a tutto questo non faceva mancare il suo impegno con la Mamba Academy nell'insegnare basket ai ragazzi e anche alla sua Gianna. Tutto questo fino al 26 gennaio, fino a quando è accaduto l'impensabile. Credo che tutti noi ci ricorderemo esattamente cosa stavamo facendo nel momento in cui abbiamo saputo che Kobe Bryant non c'era più.
Io ricordo, appunto scrivendo anche per cinefx.it, di aver letto proprio sulla pagina di Cinefx di Teo, che appunto ha aperto, è stato uno dei primi ad aprire questa puntata, un commento: Kobe Bryant che vince un Oscar con un cortometraggio su Kobe Bryant è la cosa più Kobe Bryant che ci sia al mondo.
Vero, vero.
È un commento abbastanza divertente se si pensa all'idea che si aveva di lui.
Vero. Peraltro l'ho rivisto qualche giorno fa, fa tutta un'impressione diversa. Rivederlo adesso, quel corto.
No, io non ce l'ho fatta.
Sembra.
No, io l'ho rivisto e sì, concordo con Ale. È una cosa che dà i brividi e la pelle d'oca in entrambi i sensi, nel senso più sinistro, più tragico, ma anche nel senso, sotto un certo punto di vista, positivo, più positivo. Ti fa capire, ti dà ancora di più la dimensione del personaggio. E a proposito della vittoria dell'Oscar, è stato molto bello, ho sentito in settimana un ricordo di Rabona Shelburne da Zach Lowe, che ha parlato di come Kobe una volta le avesse detto che la sera lì la serata degli Oscar si trovava lì al teatro con la moglie Vanessa. E appena arrivati alla cerimonia si sono seduti ai loro posti, si sono guardati intorno e vedevano attori di ogni dove. Kobe diceva che Vanessa a un certo punto gli ha fatto: guarda, c'è Meryl Streep, guarda, c'è quello, guarda, c'è questo, ma noi esattamente cosa ci stiamo facendo qui? E invece poi è salito sul palco a prendere una statuetta.
Ma tra l'altro per l'idea che avevamo noi di Bryant avrebbe anche potuto rispondere: guarda, noi siamo nella stessa categoria però di un altro mondo, di un'altra arte, di un'altra disciplina. A proposito di altre arti, di altre discipline, e a proposito anche della chiosa che ha avuto Francesco Mecucci nel suo ricordo, tutti ricorderemo dove era Kobe Bryant, e anche chi viene da un'altra disciplina, da un altro sport, può ricordarlo. Abbiamo avuto la fortuna, grazie a Niccolò Scarpelli, di poter intercettare il pensiero di Mattia Bani, difensore del Bologna, che tra l'altro, fresco di un periodo molto positivo per lui, ha voluto ricordare quello che è stato Kobe Bryant da un punto di vista di un altro sportivo professionista, che è una visione che ci interessa tantissimo approfondire.
La morte di Kobe Bryant è una di quelle cose che non ti dimentichi, nel senso che ti ricorderai per sempre il momento in cui leggi la notizia e non vorresti mai leggere, e per ogni appassionato di NBA, ma non solo, perché Kobe non si ferma soltanto a quello che ha fatto nel basket, ma penso sia un atleta globale che non ha tempo, e di lui sicuramente rimarranno, al di là di tutti i titoli vinti, della partita, dei record, delle partite di 81 punti, rimarrà quello che ha fatto in campo, in ogni singola partita, la passione, la concentrazione, la voglia di arrivare che ha sempre dimostrato. Penso che sia un esempio per ogni singolo sportivo e per ogni persona che vuole raggiungere un traguardo nella propria vita. Quindi non mi resta che mandargli un grandissimo abbraccio e sperare che da lassù ci possa comunque aiutare a continuare a portare avanti quello che lui credeva.
Diciamo, l'intervento di Mattia ci ricorda quello che abbiamo ribadito per tutta la puntata, cioè quello che ci lascia Kobe Bryant non è l'idea più deleteria, ma secondo me c'è quella appunto del despota della palla, del giocatore che doveva necessariamente avere il controllo di tutto quello che succedeva in campo. Ricordo di Federico Buffa, il giocatore che intervistava gli altri compagni, li interrogava, diceva: ma tu adesso che movimento devi fare? Cioè, imparava gli schemi per tutti i compagni. Ma quello che ci lascia appunto è, e lo lascia anche agli altri sportivi, è il senso della concentrazione, dell'attenzione, del perfezionismo nel senso più puro del termine, non quello puntiglioso e basta.
Sì, peraltro
quello che ci dice Mattia è sicuramente un aspetto interessante, ma a me piace molto il contrasto che si crea tra questo ricordo e quello che invece ha avuto Ennio Terrazzi Borghesan, che è stato nostro ospite, che anche lui, penna di ultimo uomo, penna di Sportando, un volto notissimo, anche una voce notissima, ed è per chi appunto segue il basket italiano e europeo, per chi appunto si appassiona all'NBA, è tra l'altro un grandissimo fan delle Olimpiadi, lo sappiamo, lui ci è molto legato, e proprio in occasione di una rassegna iridata del mondiale del 2019, lui è stato in Cina, è venuto anche ospite del nostro podcast per questo motivo, lui ha avuto modo di appunto interagire con Kobe, quindi ora tocca a lui, al suo ricordo diretto di Kobe Bryant.
È il 13 settembre 2019, mi trovo a Pechino alla Vukes Song Arena, quella che è stato il teatro anche della finale dell'Olimpiade del 2008. È appena finita la semifinale tra Spagna e Australia e ho appena finito di intervistare i giocatori della Spagna emozionati per il raggiungimento della finale mondiale. Ma la vera attrazione del pomeriggio, oltre alle partite soprattutto, era la conferenza stampa che Kobe Bryant avrebbe dato ai media in qualità di ambasciatore globale del mondiale. Non avevo mai incontrato dal vivo così vicino un personaggio di quello spessore e non l'ho mai fatto ancora da allora. Ho avuto la fortuna di vedere giocatori unici, di intervistarmi anche, ma così no. E anche quella piccola violazione del protocollo, salutando in italiano prima di fare una domanda, in cui sono riuscito a far emergere il suo amore per l'Italia, è in assoluto la cosa a cui mi sono aggrappato di più da domenica sera a oggi.
Bello, bello il ricordo di Ennio. Molto, molto bello.
Tra l'altro, la cosa che mi colpisce, deviando un attimo da Kobe, ma restando pienamente su Kobe, è anche che corde della personalità di ciascuno è andato a pizzicare Kobe. Perché parlavamo di Ennio prima come un ragazzo a cui piace la dimensione più internazionale dello sport, a cui piacciono le Olimpiadi, e lui è andato a chiedere a Kobe dell'Italia in un'occasione importante come il mondiale cinese. Quindi io invece, che parlando prima di me stesso, ho fatto notare un aspetto del mio carattere. Alessandro pure ha parlato del suo non poterti fare per i più deboli, quindi non poterti fare per i più forti, insomma. Cioè, questo dimostra quanto è entrato in profondità il personaggio, ed è forse un'ulteriore piccola gemma che sta venendo fuori grazie a questa puntata, che è tristissimo registrare, ma è anche estremamente di conforto da questo punto di vista. C'è chi nel mito di Kobe, queste persone l'hanno vista anche da prospettive molto vicine al loro modo di vedere il basket, ma nessuno di questi era un fan sfegatato di Los Angeles, a parte Teo, ma nessuno l'ha vissuto proprio come l'eroe della propria vita. Invece abbiamo un contributo, l'ennesimo della nostra serata, il penultimo, di Manuel Riccio, altro amico di vecchia data di The Next Chapter, agente sportivo con una carriera a Florida avviatissima, che invece l'ha ricordato, appunto ha ricordato la dimensione eroica, supereroistica di Kobe.
Per me Kobe Bryant è stato veramente il mio eroe, mi è capitato anche di scriverlo subito il giorno dopo, lunedì pomeriggio, non riuscivo proprio più a fare nulla, non pensavo niente e mi sono messo a scrivere qualcosa perché provare a, insomma, elaborare quello che era successo. Lui è stato, non è stato neanche una cosa di il mio giocatore preferito, era proprio il mio eroe, era quello che mi dava la forza. Cioè, anche in università, quindi non ero un bambino, mi ricordo che spesso quando c'era un esame difficile io mi appartavo, mi guardavo un video su YouTube, si chiamava Kobe Bryant, Mama, There Goes That Man, che non vedevo da qualche tempo e ho rivisto in questi giorni. Mi sono ricordato di quante volte appunto in queste occasioni della mia vita, o prima di una partita, ma anche prima di un'occasione tipo un esame universitario, eccetera, io me lo guardassi perché così in Kobe mi trasferiva quella sensazione che tutto era possibile. E per questo ricordo, credo che non passerà mai questa sensazione di vuoto che mi ha lasciato, perché è stato l'unico vero eroe che io ho avuto, perché l'eroe è uno e non ne avrò mai un altro. E non ho apprezzato alcune cose, ma anche come giocatore, questa cosa di mettere se stesso davanti alla squadra in alcune occasioni, tanti tratti del suo carattere che non mi piacevano, però ogni volta giustificavo a me stesso il mio amore per lui nonostante queste cose, quindi è stata proprio quella figura polarizzante per cui litigavo con gli amici, discutevo con i miei genitori, insomma è stato veramente tutto, e per questo insomma il ricordo di lui per me ci sarà sempre.
Il ricordo di Manuel ci connette perfettamente appunto alle tante facce di Kobe, perché lui non rinnega un lato più oscuro di Kobe, pur amandolo la follia, amando il suo lato eroico, vedendolo come appunto addirittura stella polare. Abbiamo sentito lui non riusciva a dare un esame senza vedere un video di Kobe, senza averlo presente nella sua vita. Quindi questa, diciamo, questi alti e bassi, queste antinomie su Kobe ci portano all'ultimo contributo, quello di Lorenzo Bottini, ultimo redattore di Ultimo Uomo, che ci ha portato un contributo, Ultimo Uomo presentissimo in questa puntata, perché appunto sono persone che sentiamo vicine al nostro modo di approcciarci al basket. Quindi sentiamo cosa ci può raccontare Lorenzo delle contraddizioni di Kobe Bryant.
La scomparsa di Kobe, ormai sono 8 giorni che stiamo ancora parlando, vuol dire che ha avuto forse un impatto maggiore di quanto noi ci saremmo aspettati, almeno io personalmente lo ammetto, non che mi sarei mai aspettato che Kobe scomparisse, ecco, in questo modo. È stato un trauma molto forte, devo dire ha commosso anche molto il modo in cui questa scomparsa è stata ricordata, celebrata dai più giovani giocatori che sono entrati nella Lega appunto da pochi anni, che magari non hanno mai vissuto Kobe come un avversario, no? Come un competitor, ma neanche un loro pari, ma l'hanno sempre visto come un immaginario, un modello, e che è anche un po' il modo in cui adesso noi lo stiamo ricordando, cioè tagliando. Devo dire che tutte queste celebrazioni in qualche modo hanno contratto tutta la parte contraddittoria, polarizzante di Kobe, e lo stanno definendo poi come un'idea pura di atleta, un'idea di grandissimo sportivo, che è anche un'idea stessa di America, no? Un'idea di frontiera, di sfida contro se stessi per definirsi, per trovare sempre un limite, un'altra cosa da abbattere, no? Davanti a sé. E questo si vede specialmente quando appunto si leggono i ricordi dei giocatori che l'hanno sempre vissuto da fuori, come un immaginario quasi nostalgico, quasi come un ideale un ideale puro, ellenico. E questo forse Bryant non lo è mai stato, però è anche vero che all'interno di una celebrazione di questo tipo, una celebrazione dolorosa per quanto sia, lo stiamo proprio vedendo in un modo diverso. In un modo che forse non è neanche completamente giusto, però effettivamente è quello più semplice per somatizzare una perdita che non ci aspettavamo di questa entità. E ovviamente ancora ci porteremo, penso, per anni a venire.
Beh ragazzi, dopo quest'ultimo ricordo, dopo il quale ci sentiamo di ringraziare tutti, direi le ultime parole lascerei a voi, anche perché sto finendo la voce ed è stata una puntata devastante per tutti noi.
No, sì, la realtà è che è una puntata che, come abbiamo già detto più volte, non avremmo mai voluto fare, che non ci saremmo mai voluti dover trovare a passare un'ora a ricordare Kobe Bryant dopo la sua morte. Allo stesso tempo però, come avete detto prima, è un episodio che sono stato felice di fare nel modo in cui è stato fatto, potendo parlare dei nostri ricordi di Kobe e soprattutto potendo mettere insieme tante opinioni e tanti ricordi di tanti altri appassionati come noi, che testimonia davvero l'impatto che Kobe Bryant abbia avuto in un modo o nell'altro sulla vita di ognuno di noi, anche se in piccole parti magari. E niente, mi sembra che sia stato il modo giusto di ricordarlo, ognuno a modo suo.
Sì, no, per parte mia, rispetto all'intervento di Lorenzo, in realtà mi trovo a condividere molto di quello che dice, no? Però in realtà trovo che no, la geografia di questi personaggi che poi sono assolutamente multidimensionali, no? Sono tante cose, sono tutto il contrario di tutto. Ecco, la geografia postuma che si tende a fare poi post mortem, è una cosa che non accade solo nel caso di Kobe Bryant, accade fondamentalmente sempre, no? Questi personaggi vengono poi resi monodimensionali, cosa che è sicuramente comprensibile perché a tutti mancherà il Kobe Bryant giocatore, il Kobe Bryant padre, però Kobe Bryant era tante cose, non era solo appunto la era, non era solo la Mamba mentality, non era solo appunto il giocatore, era molte cose, sia in termini di appunto atleta che in termini di uomo, quindi è forse anche giusto, no, aggrapparsi a quella parte di Kobe a cui ci sentiamo tutti un po' più attaccati, ecco, anche se è sicuramente romanzata, un po' appunto sicuramente parziale, molto monodimensionale, ecco. Direi quindi
Beh,
che
io ho proprio terminato le parole, ve l'ho detto. Per quanto fosse una figura che ho odiato sportivamente, amato tecnicamente, amato nell'approccio, trovato controversa sotto altri punti di vista, di cui ho riso quando ha vinto l'Oscar proprio di gusto, perché dicevo è l'ennesima eternazione di sé, diciamo, perché è arrivato addirittura a mettere una tacca sulla cintura, addirittura nel mio terreno. Il secondo terreno di gioco preferito dopo la pallacanestro, ovvero sia il cinema. Dopo aver fatto un viaggio del genere, diciamo, possiamo salutarci.
sì, direi che mandiamo un ringraziamento evidentemente a tutti coloro che hanno volontariamente speso 1, 2, 3, 5 minuti della loro giornata a mandarci questi interventi. È stato davvero, davvero molto apprezzato, appunto perché, come ha detto Jacopo, non sarebbe stato sufficiente, non sarebbe stato forse neanche giusto limitarsi a raccontare un po' Kobe Bryant parlando a tre voci, ecco, quindi ci sembrava doveroso dare più voci. Detto ciò, io direi quindi che possiamo chiudere, possiamo salutarci, quindi saluto voi, ciao Leo, ciao JG.
Ciao, ciao a tutti.
JG, ok, ciao anche a te. Ci vediamo, ci risentirete se non si verificano imprevisti dell'ultima ora un'altra volta questa settimana, perché torneremo, nostro malgrado, a dover parlare anche di pallacanestro giocata. In settimana ci sarà la trade deadline, quindi probabilmente registreremo forse giovedì sera un episodio, e appunto per commentare gli ultimi movimenti delle squadre. Quindi è possibile che ci sentirete un'altra volta questa settimana. Ciò detto, io saluto tutti e niente, alla prossima.